Io di solito non faccio ringraziamenti prima di entrare negli argomenti perché cerco di condensare il più possibile le questioni di sostanza, quindi diciamo non mi perdo in premesse, però in questo caso voglio ringraziare sentitamente il professor Galli e naturalmente la Fondazione Istituto Gramsci in Emilia Romagna, non solo per l'invito, ma per la scelta del tema, delle parole con cui il tema viene introdotto, e cioè la nuova destra oltre la destra e la sinistra, perché questa intitolazione mi consente di collegare meglio, credo, un po' i due versanti per i quali suppongo di essere stato invitato a parlare quest'oggi. Un versante che possiamo dire si ricollega a un'esperienza in prima persona testimoniale, che cosa è stata questa nuova destra anche attraverso il mio contributo, quello a cui il professor Galli faceva riferimento poco fa, e che cosa è stata la nuova destra dal punto di vista di un analista politico. Appunto faccio il professore di scienza della politica, mi è capitato di imbattermi in numerose analisi esterne di questo fenomeno, di ragionarci sopra e quindi di cercare di fare in qualche maniera convergere gli stimoli che ho avuto nel capire meglio un fenomeno di cui ero stato parte, da una parte dalla posizione di testimone partecipe e dall'altra invece di lettore, di fruitore di analisi altrui. Alcune delle quali, ciascuno deve avere le sue colpe, anche stimolate dal professor Galli, che ha avuto il merito, è stato un merito, lo deve valutare lui, di assegnare abbastanza pionieristicamente, per esempio, delle tesi di laurea su questo argomento, una delle quali, all'epoca credo che nessuno sapesse che poi il personaggio che l'aveva vergata sarebbe diventato un esponente politico di un certo livello, è stata anche pubblicata in volume. Premesso quindi questo mio sentito e sincero ringraziamento, io mi propongo semplicemente di tracciare un profilo di questo fenomeno nuova destra, che come vedrete considero in buona misura esaurito, anche se non del tutto, non certo ritracciandone le coordinate in senso cronologico, queste si possono reperire in alcuni testi per chi è interessato, di cui posso fare poi cenno rapidamente, ma di individuare un po' alcuni nodi fondamentali che hanno consentito a questa etichetta di significare qualcosa sul piano dell'elaborazione di idee politiche, e poi anche di individuare un po' delle fasi di svolgimento di questa nuova destra, problematizzandole e spiegandole perché, a mio parere, hanno prodotto alcuni frutti e non hanno prodotto altri frutti, tanto da far essere ormai questo più un soggetto di analisi, appunto, piccola, a livello micro, come si usa dire, della storia delle concezioni politiche, piuttosto che non un fattore in qualche misura rilevante per capire le dinamiche della destra attuale. Non è detto invece, a mio parere, ma su questo concluderò, che sia un elemento del tutto ininfluente per capire l'altro aspetto che la molto acuta intestazione di questo incontro richiama, cioè quel tentativo di taluni, non necessariamente partiti dalla destra, di individuare delle strade di riflessione e anche di azione politica collocate appunto oltre questo tradizionale spartiacque destra-sinistra che, come sappiamo, continua ad agire e ad avere senso per molti, ma che ad occhi di altri è diventato insufficiente per comprendere le vere linee di antagonismo che attraversano la società contemporanea. Partiamo dunque da un punto. Che cosa è stata, o che cosa è, ma io direi che cosa è stata, la nuova destra? È stata definita variamente nella gran quantità di saggi, studi e soprattutto articoli, sia di riviste che di giornale, che le sono state dedicate, grosso modo, tra la fine degli anni 70 e tempi piuttosto recenti. Io tra le molte definizioni che sono state date ne individuerei due come meno improprie, se non proprio come del tutto adeguate. La si può definire una corrente di idee, politiche naturalmente, o un movimento di pensiero. Non è esattamente la stessa cosa, perché il movimento di pensiero implica una capacità di stimolo all'azione che in certi momenti questa corrente ha avuto, in altri momenti non ha avuto. Però lasciamo per ora indefinita questa duplice possibilità di definizione. Una corrente, è stato scritto, a mio parere è vero, di respiro europeo, che quindi si è radicata in diverse realtà nazionali dell'Europa, però con un peso assai diverso. Ha avuto le sue radici in Francia, ad opera soprattutto di un pensatore, Alain de Benoist, e di una associazione culturale, il cosiddetto GRES, Gruppo di Ricerca e Studi per una Civiltà Europea, nato nel 1968, se ne celebrano proprio in questi giorni, credo, significativamente con una cena, non con un convegno a Parigi, credo il 29 di novembre, i 40 anni, e poi appunto espanso per vari rivoli e in maniera abbastanza asimmetrica in altri paesi dove ha lasciato tracce varie, ancorché al di là della Francia abbia prodotto qualcosa di significativo sul piano dell'azione esterna, esclusivamente direi in Italia. Ci sono tracce consistenti nel tempo attraverso riviste, libri, convegni, tavole rotonde, eccetera, eccetera, in paesi disparati, Belgio, Spagna, Germania, Portogallo, Grecia e così via, perfino già ancora prima di talune cadute di muri o parti di muro anche in Croazia o in Ungheria, eccetera, eccetera, però in realtà soltanto in Francia e in Italia ha avuto una dimensione più o meno associativa in grado di farne appunto un movimento di idee, non soltanto una corrente strettamente intellettuale. Ci sono molti interrogativi sulla natura della nuova destra, naturalmente io non pretendo risolverli tutti perché ne sono stato parte e come tutti coloro che ne sono parte ne ho avuto una visione che non è necessariamente l'unica né poi destinata ad essere quella prevalente. Ci sono stati molti tentativi di individuazione di questa sostanza di questa nuova destra, che diavolo è stata? È stata, dicono molti e condivido, un episodio evolutivo della vicenda storica del neofascismo italiano e francese, o di quel neonazionalismo francese, come si autodefiniva, che aveva comunque avuto radici piuttosto legate ad alcune forme culturali fasciste o prefasciste o poi legate a esperienze post-fasciste, ma sempre con qualche addentellato nel cosiddetto collaborazionismo intellettuale di La Rochelle, di altri autori di questo genere, però è stato anche qualcosa di diverso, e poi dovremmo vedere perché è stato un episodio evolutivo di questa storia. È stato qualcosa di diverso, a mio parere, e qui mi discosto un po' dalle letture abituali che ne vengono fatte, perché ha subito simultaneamente contaminazioni su due versanti diversi, cioè ha subito contaminazioni culturali da destra, cioè dalla propria destra, da correnti di destra non identificabili con il fascismo e il neofascismo, e da sinistra, con autori che non avevano nulla a che fare né con la destra né con lo stesso neofascismo. E non mi riferisco, ma ci tornerò, al tanto citata e tanto spesso mal citata esperienza di collegamento con Gramsci, che si limita in realtà a una definizione di un aspetto dell'azione di questa corrente, il cosiddetto gramscismo di destra, appunto, su cui si è scritto tanto quanto poco lo si è compreso, attribuendogli delle valenze che non aveva. Questa corrente di pensiero, chiamiamola così per il momento, ha attraversato una serie di fasi, una serie di tappe, senza capire le quali non se ne può, a mio parere, discernere il profilo reale. Nasce, dicevo, nel seno di un filone che potremmo definire neofascista, o comunque che aveva ispirazioni molto legate a quel mondo, e nasce significativamente in una fase di crisi di quel mondo. Faccio una piccolissima parentesi, leggevo su Repubblica, mi pare l'altro ieri, un solito gustoso pezzetto di Michele Serra che diceva si parla sempre di crisi della sinistra, mai di crisi della destra, perché o la destra non è in crisi o più probabilmente i suoi intellettuali se ne strafregano della crisi perché hanno ben altro da fare, eccetera, eccetera. Può darsi che sia così oggi, ma non si capirebbe tutta l'esperienza della nuova destra se non la si vedesse per l'appunto come una individuazione netta di una crisi profonda della destra o delle destre, come nello stesso tempo prima un tentativo di rispondere a quella crisi profonda e poi una constatazione che la crisi, per almeno per gli aspetti che interessavano agli amatori di quella corrente di pensiero, non era risolubile all'interno della destra, tanto da spingere coloro che avevano dato un po' il là alla riflessione che aveva portato a parlare di una nuova destra, a uscire dal seminato di quella area e porsi il problema invece di dialogare con esponenti di altre aree per costruire qualcosa esterno, estraneo alla destra e al neofascismo. Quindi Serra si può rassicurare, non c'è dubbio che sulla crisi della destra qualcosa è stato detto e ripetutamente, tutto sommato, ancora viene detto, se non nella destra, perlomeno da persone che l'hanno attraversata. Quale crisi ha prodotto la nascita di questo fenomeno? Sostanzialmente, tra i vari fattori, io ne individuerei uno. Un impatto generazionale diverso, perché in Francia Alain de Benoist e i suoi amici fondano questo gruppo, questo GRES, all'indomani di una serie di sconfitte storiche di una destra nazionalista che era stata paradossalmente vinta e sopraffatta da un altro tipo di destra, che era quella gollista. Nasce da una delusione per quello che riguardava la conclusione del processo di decolonizzazione, alcuni degli animatori del primo nucleo di questo GRES, a partire da Alain de Benoist, erano stati fiancheggiatori intellettuali dell'OAS, quindi dell'ultima esperienza anche militante, violente, eccetera, di difesa della Algérie française, e poi dalla caduta del tentativo di far concorrenza a destra a De Gaulle, operato con una candidatura alla presidenza della Repubblica francese nel 65 attraverso un esponente storico di quel mondo, l'avvocato Jean-Louis Tixier Vignancourt, che malgrado una grande aspettativa raccoglie poco più del 5% dei voti, ovviamente non giunge al ballottaggio. A quel punto quella destra nazionalista si trova di fronte a una serie di constatazioni di fallimento, di cui gli elementi maggiori sono, primo, il fatto che le sensibilità di destra circolanti nel paese si sono spostate altrove rispetto a quel filone, appunto sono andate a convergere sul gollismo, che è altra cosa rispetto al messaggio che quel mondo aveva cercato di inviare. Secondo, che la destra cosiddetta nazionalista francese si trovava a disagio, in difficoltà nella comprensione di alcuni fenomeni peculiari del tempo in cui viveva. Era ancora legata ai vecchi miti, era ancora un tipo di mondo che guardava con nostalgia, erano pochi anni passati, d'accordo, però era passata anche un'epoca. All'ultimo dernier combat di Dien Bien Phu in Indocina, oppure appunto all'Algeria francese e così via, insomma, per dirla con il De Benoist già di quegli anni, era un mondo che non sapeva fare i conti con la modernità e con le sue espressioni politiche. E su tutto questo intervenne il 68, e il 68 fu, De Benoist lo ha testimoniato, alcuni suoi amici della primora lo hanno a loro volta testimoniato, fu un momento molto importante per la formazione di questa scheggia di un mondo che cominciava ormai a deflagrare totalmente, perché lui dice in quel momento apparve chiaro che se da un lato si poteva simpatizzare con alcune delle ragioni del movimento, dall'altro c'erano altri motivi che portavano a non accettarle tutte. In ogni caso era molto difficile, se non impossibile, per chi aveva coltivato idee di palingenesi fondate su magari possibili ritorni a alcune esperienze del passato, schierarsi a vantaggio della difesa dell'ordine costituito del gollismo ritornante. E dunque in quel mondo cominciarono a circolare i fermenti che portavano verso un orizzonte non definito ma certamente ostile alle correnti maggiori che si contrastavano, che si combattevano in quel tempo. Sospesi quindi questi primi animatori di questo nucleo della futura Nouvelle Droite, Nuova Destra, tra una simpatia impossibile da manifestarsi concretamente per certe correnti del 68 a partire dal situazionismo, molto citato, molto letto, molto studiato, molto discusso in quegli ambienti, e un'attenzione naturalmente a ciò che accadeva invece su versanti come quello del gollismo, più che altro per queste impostazioni terzaforziste, contrarie alla logica ristretta dei due blocchi dominanti sulla situazione internazionale che si schieravano intorno al gollismo. Da quell'esperienza nacque appunto una serie di pubblicazioni che arrivarono qualche anno dopo nelle mani di alcuni giovani militanti degli ambienti del movimento sociale italiano, i quali erano già, sebbene giovani, molto scontenti di quello che quel partito offriva, perché in altro modo, per altri motivi, almeno in parte per altri motivi, anche il movimento sociale italiano esprimeva qualcosa che veniva sentito come ormai decrepito, nostalgico, incapace di coniugarsi con la ragione della modernità, soprattutto negatore di orizzonti che a quei giovani stavano molto a cuore, a partire da un'apertura europeistica che faceva pugni con il vecchio patriottismo un po' coccardiero che lì dentro prosperava, e naturalmente dai fermenti che erano stati recepiti da quel dominio generazionale, culturale, esistenziale, antropologico, di costume, che una certa sinistra, ancora allora non definita radicale, poi in buona parte definita come tale in seguito, aveva esercitato a partire dal 68. Si trattava quindi sia in Francia che in Italia, ovviamente non con un parallelismo perfetto, di due ambienti più o meno omogenei dal punto di vista dell'età, nel senso che il fenomeno è stato diviso da alcuni anni e quindi ovviamente la differenza di età di 5-10 anni fra gli esponenti della Nuova Destra francese e quella italiana c'era e si è mantenuta, però più o meno nella stessa fase, per ragioni in parte convergenti, questi due gruppi sono stati toccati dalle stesse ragioni di crisi. Che cosa hanno fatto? Per dirla molto molto brevemente, hanno cercato in un primo momento di reagire a quella situazione, che è una situazione tra l'altro di egemonia sentita come completamente subita da parte di pensiero un pensiero altro, di stili di vita altri, di orizzonti politici altri, in una condizione di minoranza, di minorità veramente fortissima, strutturale, quasi oppressiva, hanno cercato, come dire, di reagire facendo cosa? Tentando di coniugare alcuni principi valoriali ai quali si ritenevano legati con forme di espressione moderne in cui pensavano di poter trovare un veicolo efficace. Quindi una prima fase della nascita e della vita di queste due espressioni della Nuova Destra, potremmo dire una fase di revisione forte, radicale, ma ancora tutta interna a un orizzonte culturale che, detto con onestà, ha molto più che vedere con certi filoni del neofascismo che non con la destra tout court, naturalmente nel caso italiano, anche in quello francese, ma in altro modo che adesso qui non possiamo stare a analizzare. Il problema del rapporto tra destra e fascismo è stata una questione intricatissima. L'espressione destra per molto tempo è stata bandita dal lessico politico o comunque accollata esclusivamente a un ambiente che non era certamente del tutto legittimamente portatore, come quello del neofascismo missino. Vari studi, a partire ad esempio quelli del collega della Statale di Milano Roberto Chiarini, hanno secondo me molto ben illuminato questa impossibile identità o identificazione fra destra e fascismo, che però funzionava facendo pensare che la destra in Italia, anche a livello diffuso, fosse soltanto patrimonio di quel 4, 5, 6% di persone che andavano a votare per la MSI. Ma, chiudendo la parentesi, in quel mondo, comunque lo si voglia definire, neofascista o di un certo tipo di destra, Questa nuova destra ha in un primo momento rappresentato un richiamo alla realtà dei fatti, un perentorio monito a stare nella contemporaneità, a non perdersi dietro alle nostalgie, a guardare alla possibilità di declinare alcuni valori, alcuni principi, tra cui naturalmente in forma più o meno confusa, più o meno chiara, questo è tutto da discutere, naturalmente il connubio fra identità nazionale o identità europea e una certa idea di giustizia sociale, ovviamente non legata al conflitto di classe, ma a forme collaborative, post-corporative, ma comunque sempre, diciamo, aclassiste, ancor più che interclassiste, declinare tutto questo in un modo che dialogasse con il proprio tempo. Questa fase quanto dura? Beh, direi grosso modo dura per buona parte degli anni 70. In maniera diversa, qui non posso seguire completamente i due versanti francese e italiano, miro a convergere un po' sulla situazione italiana, dura fin tanto che si vede nelle espressioni, diciamo, della destra, allora ancora neofascista, missina, un veicolo utile a sollecitare una sorta di introduzione di tematiche considerate positive, considerate vicine alle proprie sensibilità, all'interno non solo del quadro politico, dove l'MSI nel 72 certo ha un'avanzata, raggiunge l'8,7 alla Camera, il 9,2 al Senato, cifre comunque sempre relative, pesa abbastanza poco nonostante tutto negli equilibri governativi italiani, soltanto alcune operazioni sotto banco di appoggio alla Democrazia Cristiana in certi momenti, ma insomma poco altro riesce a fare, ma invece si pensa che possa servire da veicolo per che cosa? E qui incontreremo Gramsci tra poco, sia pure forse impropriamente, per cercare di contrastare, si diceva allora, l'egemonia culturale marxista all'interno della società italiana, così come in Francia era avvenuto in precedenza. In questo senso c'è un episodio molto significativo, che si svolge quando già una nuova destra italiana esiste, ha un suo sviluppo, eccetera, è molto collegata a quella francese, pur avendo, e ci tornerò sopra, forti volontà e velleità di autonomia rispetto all'esperienza parigina, ed è il fatto che, del tutto a sorpresa, nel 1978 un grosso libro di Alain de Benoist, fino allora intellettuale piuttosto marginale e trascurato, intitolato Vu de droite, visto da destra, antologia critica delle idee contemporanee, sottotitolo, vince il gran premio di saggistica dell'Académie française, cioè uno dei più importanti e significativi. Episodio che viene recepito in Francia comunque come un grande elemento di novità, in Italia come una specie di rivoluzione. Ah, ma allora anche il nostro modo di pensare e di vedere può raggiungere la grande platea, il grande pubblico, avere una dignificazione, non siamo più destinati a rimanercene rinchiusi nelle fogne, da cui il celebre, in quell'ambiente, appunto, titolo di una rivista che io ho il merito e il demerito di aver promosso e tenuto in piedi per 9 anni, che appunto ironicamente, per rispondere a certe accuse, si chiamava La Voce della Fogna, giornaletto underground, che voleva esprimere appunto un modo diverso di stare negli ambienti neofascisti rispetto a quello in cui questi erano visti soprattutto dagli avversari e dall'esterno. Non è più il momento di stare, come dire, sottoterra, possiamo uscire al gran giorno. In Francia questo diventa effettivamente possibile, perché Alain de Benoist e i suoi amici vengono chiamati a battesimo di un magazine, come allora non lo si chiamava, difatti lì per la prima volta venne fuori proprio l'espressione, ovviamente francesizzata, magazine, il Figaro Magazine, un supplemento al quotidiano Figaro che raggiunse gli 840.000 copie di tiratura, e di quel supplemento appunto De Benoist e gli altri esponenti di quella che si cominciò a chiamare Nuova Destra Francese erano i responsabili della sezione cultura e anche in parte della sezione attualità. In Italia non accadde nulla del genere, non ci fu nessuno che offrì tribune significative, di grande stampa, eccetera, per poter esprimere idee di quel genere. Però ci furono delle aperture, diciamo, fra la pubblicistica della destra missina o paramissina e una pubblicistica di una destra un po' meno schierata su quel versante. Ciò bastò a far pensare che potesse essere messo in atto quello che, partendo da una certa analisi, abbastanza limitata, va pur detto, che Alain de Benoist ha svolto appunto nel suo libro Visto da destra, venne chiamato il gramscismo di destra. Che cosa voleva dire? La ripresa, sotto altre spoglie ovviamente, ma dichiarando la paternità della celebre distinzione tra società civile e società politica operata da Gramsci, soprattutto del suo discorso, della sua lezione sull'egemonia intesa come impossibilità di pesare politicamente senza aver precedentemente saturato la società civile di messaggi culturali atti a incidere sulle mentalità collettive. Questo è, in parole povere, il cosiddetto gramscismo di destra, un tentativo di far propria questa strategia e dunque fare cosa? Contestare tutto ciò che era stato la destra neofascista italiana e non solo, che aveva fatto proprio in modo piuttosto grossolano il cosiddetto politique d'abord, per nobilitarlo con riferimento all'espressione di Maurras, e diciamo più banalmente una politicizzazione integrale della propria azione quasi completamente ignara della rilevanza del fatto culturale, che aveva condannato a un'emarginazione fra gli emarginati gli intellettuali del mondo neofascista e li aveva considerati soltanto come un soprammobile da esibire in una cassapanca secondaria, in una stanzetta piuttosto buia, tenendoli, come dire, come figure un po' così, un po' folcloristiche, ma che comunque non contavano niente, perché poi la politica le si faceva in altro modo, nei vari modi che via via, nelle diverse forme, abbiamo conosciuto. Da ciò, quindi, una serie di interrogativi che si posero di fronte agli animatori della nuova destra italiana. Io qui ho un po' sintetizzato in quattro punti fondamentali. Uno l'ho già accennato, cioè, cosa succede? Succede che abbiamo una evoluzione per tappe di quell'esperienza, la corrente di idee. C'è prima questa tappa di cui stavo parlando, il tentativo di rifondare in qualche modo il rapporto fra teoria e prassi, nell'ambito di quel coagulo che veniva ormai definito più facilmente destra nazionale che neofascismo, sostanzialmente era più la seconda cosa che non la prima. Quando poi ci si accorge, alla fine degli anni 70, che questo stimolo trova sorda, assolutamente sorda, la classe dirigente dell'MSI e non trova interlocutori significativi in altri ambienti, in altri ambiti, un'altra fase si innesta sulla prima, ed è una fase ambiziosa che punta su una strategia dell'attenzione, se vogliamo anche su una volontà di provocazione, in senso intellettuale, che è un far da soli, un uscir fuori dal recinto dell'MSI, anche in senso diretto, conta quel che conta, ma la mia esperienza personale e politica con quel mondo finisce traumaticamente, con una rottura molto dura, bilaterale, una cacciata per eresia. Non mi ricordo mai se nel gennaio o nel febbraio, devo andare a trovare qualche cosa sul Secolo d'Italia che ne parlasse, del 1981, un bel po' di tempo fa, però attorno a quell'episodio ci sono poi scelte di altre persone, di altri amici, eccetera, che comunque più o meno segnano un tentativo di uscire fuori da quelle che sono state definite da uno dei primi interlocutori pubblici più significativi di quella nuova destra, cioè Massimo Cacciari, le case matte, dove si respirava, lui dice, aria viziata, per entrare su un campo aperto e fare cosa? Cercare un confronto a tutto campo con coloro che fossero disposti a mettere in discussione soprattutto un tema che, devo dire, gli osservatori hanno sempre considerato secondario, ma invece nei testi che allora avevamo prodotto aveva un suo peso, cioè mettere in discussione la perennità del dopoguerra italiano ed europeo, cioè che fossero disposti, provenendo da altri mondi, a confrontarsi con un presente che veniva ritenuto ormai in rottura con quel passato che attraverso la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, la distensione, eccetera, 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 aveva caratterizzato il mondo dagli anni 40 fino almeno alla fine degli anni 70. C'è questo tentativo che ottiene la sua maggiore visibilità in forma quasi esplosiva il 27 novembre 1982, quando si organizza a Firenze una tavola rotonda che ebbe una grande risonanza, più di 90 articoli sulla stampa quotidiana e settimanale nei giorni immediatamente successivi, una trasmissione televisiva, alcune cose radiofoniche, un incontro pubblico con Massimo Cacciari, con Giovanni Tassani, all'epoca influente redattore della rivista Il Regno, con il sottoscritto, con due esponenti diciamo dell'area culturale, uno della Nuova Destra, Giuseppe Del Nin, e un altro diciamo di una destra non nuova, ma che comunque aveva avuto stretti rapporti con altri mondi, come quello del Partito Repubblicano, Giano Accame, sul tema sinistra e Nuova Destra, più o meno mi pare spunti per un dibattito, idee per un dibattito. Incontro pubblico in cui emerge il desiderio di fare i conti con le storie di famiglia, di un gruppo di vari gruppi di persone, e se vogliamo all'interno di questi vari gruppi anche di singole personalità, di singoli individui, che per una ragione o per l'altra si trovavano in condizione di eresia o di irregolarità rispetto alla genealogia che li precedeva, rispetto al mondo da cui provenivano. A quel punto, a mio parere, quando comincia questo tipo di dialogo, che nel tempo avrebbe coinvolto numerosi personaggi, dei più disparati, adesso non sto qui a fare la lista della spesa, ma da Alex Langer a Giacomo Marramao, da Ferruccio Masini a Sabino Acquaviva, eccetera, 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 in quel tipo di confronto, che cosa viene fuori? Appunto una fase in cui non vi è più quello che malevolmente veniva individuato da sinistra come una forma mimetica di rappresentazione del neofascismo, o che poteva essere considerato meno maliziosamente come un tentativo di riforma radicale dall'interno del mondo neofascista. Vi è un tentativo di varare una creazione originale, che già allora si comincia a dire avrebbe dovuto portare verso nuove sintesi. Perché? Perché si riteneva, in modo ancora un po' generico, affinato abbastanza nel tempo, che l'epoca nuova fosse iniziata, prima, ben prima dell'89, che si dovesse cominciare a confrontarsi per temi e problemi che erano contemporanei, che non risalivano a decenni precedenti, e che su quei temi, su quei problemi, non avesse più significato, se preso in blocco, il rigido spartiacque sinistra-destra. L'idea non era quella, attenzione, come spesso si è detto, errando, che destra e sinistra non significano nulla. L'idea era quella che l'epoca contemporanea impone, anche volendo ricorrere in maniera diciamo un po' artificiosa, come ovvio, come è tipico del politico, dell'esperienza politica, alle categorie di destra e sinistra, impone di riflettere per problemi e crea queste strane simmetrie o asimmetrie per cui si può avere su un determinato tema o su un'area tematica una posizione più a destra di altri, per esempio, ma avere una posizione più a sinistra di questi altri su altre aree tematiche, per cui non necessariamente, incontrandosi con le questioni della giustizia sociale, della politica internazionale, del welfare, della sicurezza, dei temi etici, eccetera, 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 si può in blocco stare di qua o di là da una linea di confine dritta, tagliata quasi come quella del righello dei paesi africani che ben conosciamo, per cui, come dire, per forza di cose, si appartiene a una etnia che è collocata al di qua del confine o a un'altra etnia che è collocata al di là del confine. Non ci si credeva più negli ambienti di quella che faticava a farsi riconoscere nell'etichetta di Nuova Destra, che veniva accettata soltanto perché i media la chiamavano così, e meglio non scomparire dal raggio di azione dei media, anche se non si tradisce l'etichetta, che dire no, abbiamo tentato, fra l'altro lei può dire no, non c'è quasi più nulla che possa ricollegare al concetto di destra in maniera così diretta, però insomma si veniva considerati perché appendice colta eretica strana di una destra, e allora l'etichetta veniva in qualche modo con fatica digerita, ma l'idea era quella di fare altro. E qui ecco un altro nodo tematico: quale altro? Era un oltre, come suggerisce il titolo dell'incontro, o era un tentativo viceversa di fondere elementi che provenivano da tradizioni culturali di varie destre e di varie sinistre? Giovanni Tassani molto acutamente propese per questa seconda soluzione, e già nel 1981, in un saggio molto bello pubblicato sulla rivista Bozze di Raniero Lavalle ed altri, individuò nel suo cosiddetto identikit della nuova destra una vocazione a passare dall'out-out al et-et, cioè a non stare più o a destra o a sinistra, ma cercare di stare e a destra e a sinistra a seconda delle tematiche che si incontravano, non preoccupandosi più di stare nell'ortodossia, perché era un problema che veniva considerato ormai completamente superato. Intendiamoci, da chi veniva considerato superato? Qui bisogna anche, come dire, sfatare alcuni tabù e dire le cose come stanno. Che espansione ha avuto questa nuova destra? Cosa ha rappresentato, al di là dello sforzo intellettuale di chi ha prodotto riviste, ha fatto libri, ha organizzato convegni, ha sostenuto tavole rotonde, eccetera, eccetera? Io, che ho avuto, diciamo, il massimo di responsabilità in quella operative, in quella, come ricordava generosamente professor Galli, in quell'esperienza, credo di poter dire realisticamente che ha sollecitato, diciamo, un pubblico attivo di simpatizzanti disposti a coinvolgersi attivamente, promuovere appunto iniziative in giro per l'Italia, di circa 800 persone, e un pubblico di persone d'accordo con quelle idee e in grado di recepirle, di abbonarsi alle riviste, di sostenerle, di diffonderle, eccetera, attorno alle 2000, al massimo. Meno valutabile l'impatto di simpatia generalizzato in alcuni ambienti, ma che poi non ricadeva, per cui io ricordo affollate conferenze di presentazione del libro di Alain de Benoist in edizione italiana, o di altre cose, di altre opere, in parecchie città italiane, dove ogni volta venivano a seconda 150, 300, 400 persone, e tutti applaudivano, quasi tutti, e tutti dicevano d'accordo, eccetera, ma poi di queste migliaia e migliaia di persone che applaudivano, ovviamente concrete ricadute non esistevano. Certo, non era un fenomeno tutto trascurabile, se consideriamo anche che comunque proveniva da un microcosmo che non era poi popolato da centinaia di migliaia di persone attive. Ecco, dicevo, oltre oppure e, come diceva Tassani, et. Beh, io vorrei soltanto indicare, volendo poi concludere una decina di minuti questa mia esposizione, diciamo, introduttiva al dibattito, io credo potremmo elencare una serie di temi su cui questo et cercava di declinarsi, volendo incontrare interlocutori con i quali non solo dire, beh, siamo esseri umani tutti e due, non mangiamo bambini, non facciamo accoltellate e così via, cosa che è stata celebrata a suo tempo, aveva una ragione, dietro c'erano gli anni 70, quindi comunque tra esponenti fuoriusciti da o comunque in qualche misura ancora legati a mondi che si erano direttamente combattuti, poteva essere già considerato un importante passo avanti, per certi versi lo era, ma non era il punto di approdo affatto per chi proponeva queste cose. Quali erano i temi su cui c'era questo tipo di tentativo di convergenza? Beh, le tematiche che allora si definivano, espressione oggi purtroppo scomparsa quasi dagli orizzonti, le tematiche della qualità della vita, le tematiche dell'ecologia, le tematiche del rifiuto del modello di sviluppo basato su un progressismo cieco che guardava soltanto al profitto e agli aspetti materiali del benessere. Non è un caso che, appunto, come dicevo prima, uno degli interlocutori più attenti e più vivaci della nuova destra sia stato Alex Langer, che arrivò a invitare me e alcuni altri animatori di quell'esperienza al cosiddetto Concilio Verde, poi anni dopo, in preparazione delle liste che i Verdi avrebbero dovuto presentare congiuntamente nelle elezioni europee dell'89, se non ricordo male, ma già prima, già da diversi anni c'era questo tipo di interlocuzione diretta. Non è un caso che diversi esponenti, diciamo, di sensibilità ecologiste abbiano avuto un dialogo forte con gli animatori della Nuova Destra. Poi c'è un secondo terreno d'incontro, l'opposizione comune all'antropologia individualistica e alle sue conseguenze in termini di dinamiche sociali. Certo, declinata con posizioni di partenza diverse, perché gli uni venivamo, o venivano, a seconda delle due giacchette che posso indossare, l'ex partecipante o l'osservatore, da un comunitarismo molto forte, che veniva declinato in forme più aperte, che però rimaneva comunitarismo, e altri venivano da un collettivismo che ormai era stato in buona misura superato e articolato diversamente, ma che rimaneva in origine quello. Poi c'era, per molti aspetti, una visione politica, convergente della situazione internazionale, con una forte diffidenza nei confronti, prima, di quella fase di ormai chiuso, sterile bipolarismo internazionale che si era venuto a residualmente a presentare sulla scena del dopo distensione, e poi naturalmente in seguito con una fortissima diffidenza nei confronti dell'egemonismo degli Stati Uniti d'America. C'era, con partenza da posizioni dissimili, questo è ovvio, una preoccupazione rilevante in entrambi per i temi della giustizia sociale, e in forma più problematica, perché su questo tema si è detto dagli osservatori molto, ma in parte infondatamente, una questione di critica del capitalismo che poteva far convergere. Se nella Nuova Destra prevalesse, come qualcuno ha detto, una visione di romantico anticapitalismo, un radicamento in forma di socialismo premarxista, eccetera, o ci fosse altro, e dovrebbe essere oggetto di qualche studio specifico, c'è una sensibilità molto diversa, però certamente c'era, rispetto a tutte le destre, diciamo che poi hanno sfondato, una posizione di forte diffidenza nei confronti del capitalismo, soprattutto come forma dominante di organizzazione della società, non soltanto come modo di produzione economico. Una convergenza sulla critica della società dei consumi, e direi anche di aspetti della massificazione che erano visti male anche da buona parte della sinistra, oltre che da una destra innovativa sì, ma non in memore di alcune lezioni di pensatori di quell'area, diciamo, che risalivano ancora a fine 800 o ai primi del 900. Qual era il punto su cui si è un po' svolta e impantanata questa azione di confronto che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della natura Nuova Destra, portare oltre, sulla via dell'et, convergere fra eretici o irregolari provenienti da due aree culturali diverse, ma ormai avvicinate da sensibilità comuni rispetto a problemi contemporanei? Era il cosiddetto nodo della metapolitica. Che cosa era la metapolitica per Alain de Benoist in Francia, che cosa era per gli animatori della Nuova Destra in Italia? Ma si è detto molto, e ci ho riflettuto un po' su anche a posteriori, perché un conto era quello che poi io potevo percepire allora e quella che invece poteva essere la sensibilità diffusa. Era un ripiegamento dalla politica, in senso proprio, cioè un'ammissione di sconfitta sul terreno politico che portava a arroccarsi su un intellettualismo che veniva poi verniciato con questa bella espressione metapolitica, oppure era il tentativo, come dicevo prima, inseguendo una certa lettura del pensiero di Gramsci o del gramscismo, di radicare nell'immaginario collettivo valori su cui poi costruire il terreno per un'azione politica a venire? Non è facile dire era tutto su un versante oppure sull'altro. Certamente era un tentativo di proporre una concezione del mondo, una visione del mondo, che passasse fuori dai circuiti istituzionali. In questo la Nuova Destra è sul terreno su cui fallirà più miseramente, direi un veicolo di innovazione forte. Perché? Perché già alla fine degli anni 70 percepisce che l'unico modo per riuscire a ribaltare una situazione di fatto è incidere sul modo di pensare dell'uomo medio, sul modo di sentire, sull'atteggiamento verso l'esistente, eccetera, eccetera. Però tutto questo viene fatto senza disporre degli strumenti con cui poter operare efficacemente su questo modo di pensare. E allora che cosa si pensa di fare? Non è, diciamo, soltanto un velleitarismo. Si pensa di agire attraverso una strategia di captazione dell'attenzione dei grandi media, per cui, come si diceva allora nelle riunioni, come dire, del piccolo gruppo dirigente di questa esperienza, almeno in Italia, ma credo che in Francia il discorso fosse lo stesso, ma in Francia i mezzi c'erano stati ed erano più significativi, come citavo nel caso di Figaro Magazine, si pensava che attirando l'attenzione, provocando questi dibattiti pubblici con persone che avevano avuto un'esperienza molto diversa, continuando a misurarsi in tavole rotonde, confronti, incontri, scontri, eccetera, eccetera, intellettuali, si sarebbe diventati una presenza quasi obbligata di quello che oggi si chiamerebbe il panorama massmediale, almeno nei suoi contorni culturali, per cui, chissà perché, in beata ingenuità, o malefica e maledetta ingenuità, le TV, le radio avrebbero dovuto sentire il bisogno di invitare esponenti di questa corrente di idee nei talk show, nei programmi di attualità, per dirla propria, e che fare cosa? Far vedere che esisteva un'identità distinta, per copiare il vecchio cossighismo che è poi entrato nel lessico comune, distinta e distante da tutte le destre esistenti, non però appiattita su altri fenomeni, un soggetto, un attore politico-culturale che mirava a proporre un'altra lettura della propria contemporaneità e quindi a conquistare dei consensi. Non è riuscito quel tipo di strategia. Si è arenato in che cosa? In una spezzettata moltitudine di incontri singoli, intendo dire di inviti qua e là da parte degli ambienti più disparati, in giro per l'Italia o in giro per la Francia, nel caso di Grèce e di Alain de Benoist, come dicevo prima, spesso partecipati, spesso vivaci, spesso con convergenze assolutamente inattese. Ricordo un'interessante e curiosa discussione in una sala pubblica, erano però già l'inizio degli anni 90, con Bifo a Bologna, tra le varie cose. Ne ricordo un'altra con Bonaga e con De Benoist, sempre a Bologna. Ricordo tante altre cose da altre parti d'Italia, ma mai senza, diciamo, mai arrivando a quagliare su questa forte soggettività. E allora, detto in 5 minuti conclusivi, come ha scritto a suo tempo Piero Ignazzi, quando si occupò della Nuova Destra molto tangenzialmente rispetto all'esperienza dell'MSI, però dicendo cose in buona misura fondate, la Nuova Destra ha scontato la sua impossibile istituzionalizzazione. È rimasta un progetto a mezz'aria che poi, come è stato scritto più volte, era sempre più nuova e meno destra. Ma non trovava un ubi consistam, perché essendo sempre meno destra non aveva più un pubblico di riferimento in quel mondo. Le lacerazioni erano continue, la scomunica era stata totale già dall'81, le pubblicazioni della Nuova Destra non potevano circolare se non in forma clandestina all'interno delle sezioni missine, c'era, come dire, una continua presa di posizione polemica da parte di quel mondo nei confronti di queste esperienze. Con la destra radicale non ne parliamo, nel senso che si era veramente ai ferri non corti ma cortissimi, perché era veramente una risposta opposta a quella che veniva data rispetto a tutte le forme di estremismo neofascista. E però a sinistra, dove si radicava, diciamo, quella nebulosa di eretici o di irregolari a cui noi guardavamo e con cui avevamo interlocuzione, c'era troppa diffidenza, c'era un peccato d'origine, c'era una visione antropologica della distinzione, della differenza, per cui comunque si temeva che dietro ci fosse chissà quale manovra o quale piano, che non c'era, va detto con tutta franchezza, e quindi alla fine ci si trovava a operare in una sorta di spazio vuoto, e il professor Galli, che è un maestro veramente notevole di analisi degli spazi politici, potrà confermare oppure no che quando non si ha questo tipo di spazi si può teorizzare nei modi più brillanti quanto si vuole, ma ovviamente poi le ricadute dell'appropriazione rimangono marginali, non c'è possibilità di incidere davvero sul proprio tempo come lì si voleva. Questo curiosamente accade in tutte e due le realtà. L'incredibile, improvvisa e però motivata esplosione del Front National di Le Pen dopo un sacco di anni di marginalismo nelle elezioni europee dell'84 spiazzò completamente dei Benoît suoi, e poi 10 anni dopo la risurrezione, o 9 anni dopo la risurrezione della sua ceneri quasi ormai inumate dell'MSI, cosa fecero? Portarono in un nuovo contesto, in maniera molto diversa, Front National come forza di opposizione emergente, comunque una forza che si consolidò poi attorno al 15%, MSI col passaggio all'Alleanza Nazionale come addirittura partner possibile e poi reale di governo, forze che erano state date dalla nuova destra come ormai completamente esaurite, finite, appartenenti a un mondo perduto, con quindi una serie di distruttive conseguenze nei confronti del corpo vile, nel teso senso insulto, delle due nuove destre, con un richiamo della foresta nei confronti di taluni animatori di queste esperienze, che evidentemente non avevano fino in fondo creduto in questa nuova via e si sono via via ricollegati in qualche misura a quelle due formazioni politiche, in quelle due aree politiche da cui si erano precedentemente distaccati in forme anche drastiche, e con comunque una perdita di centralità nella discussione intellettuale su quello che sarebbe venuto dopo la destra neofascista, perché in realtà dopo la destra neofascista nei due casi c'era la destra neofascista, sotto abiti nuovi o comunque con prospettive diverse, ma non c'era un oltre o un altrove che smetteva di essere quello. Nell'81 si era molto discusso lì su questa mia affermazione in un convegno di studio a Nuova Destra, a marzo 81, quando appunto avevo detto che era venuto il tempo di uscire dal tunnel del fascismo e quindi da certe suggestioni, nell'81, e invece improvvisamente sembrava poi che questo discorso fosse superato sotto tutt'altro aspetto 12 anni dopo. Quindi da questo il silenzio dei mass media, la fine dell'interesse che era stato in certi momenti quasi spasmodico a livello giornalistico, nei confronti, non a livello televisivo, e questo ha fatto la differenza, nei confronti dell'esperienza Nuova Destra, fallimento della strategia dell'attenzione e quindi peso del marchio di origine su molti esponenti di queste nuove destre e quindi introduzione in una logica di cani sciolti. Mantenimento di alcune pubblicazioni, ma ormai un ricentramento su se stessi e, in maniera diversa, dichiarazione della fine di un'esperienza. In Italia, per quello che mi riguarda, quell'esperienza io l'ho dichiarata conclusa per quanto mi riguardava nel 94, nel momento in cui riemergevano delle destre che erano nuove ma non avevano nulla a che vedere con quello che noi volevamo fare, che non avevano punti di convergenza, per conto mio, in nessuna misura con quello che noi eravamo arrivati a pensare, che non rappresentavano niente, non solo per me ma per molti altri, che non le votavamo più da un pezzo, che non abbiamo mai votate nemmeno dopo. Che cosa significava accettare ancora anche una virgola della definizione di Nuova Destra? Non ha più nessun senso. Quindi da ciò che cosa? Un che fare classico, che lascerò magari aperto alla discussione, su cui dico solo due rapidissime cose per concludere. C'era un problema di valutare il cammino percorso, ma soprattutto che fare del patrimonio di esperienze e di idee accumulato in libri, riviste, incontri, riflessioni, eccetera, eccetera, nell'arco di parecchi anni, perché comunque sia questa ipotesi di una nuova destra era stata partorita nel 73, quindi nel momento in cui si concluse del tutto erano già più di 20 anni, e non si buttano 20 anni della propria vita così allegramente sulle spalle dicendo vabbè, abbiamo sbagliato, abbiamo scherzato, un peccato di gioventù, chiusa lì. Non si fa, no? almeno noi non l'abbiamo fatto, molti di noi. Quindi, a parte quelli che sono rifluiti nelle destre effettive, e ne avrete una fra una settimana a colloquiare con voi, Alessandro Campi, che è stato diciamo un animatore dell'Esperienza Nuova Destra per un certo numero di anni, non è stato fra i primi e non è rimasto fra gli ultimi, ma appunto ha scelto un'altra strada del tutto legittima, ma che certamente ci ha fortemente allontanati, e altri poi hanno scelto quella strada, naturalmente compresi alcuni che erano stati semplicemente, come dire, interessati compagni di strada, fra virgolette, per un certo periodo, e qui sveliamo l'arcano, il laureato del professor Galli, Enzo Raisi, che aveva per l'appunto in un periodo in cui peraltro anche altre cose, fra cui iscritto al Partito Radicale, io lo conobbi a un congresso del suddetto Partito Radicale a Firenze per mediazione, guarda te com'è la vita, dell'attuale assessore alla cultura del Comune di Roma, Umberto Croppi, il quale appunto scrisse questa interessante tesi di laurea che poi è stata pubblicata in volume. Insomma, al di là di tutti questi, diciamo, coloro che non hanno minimamente preso in considerazione un'ipotesi di riallinearsi a cose e ambienti con i quali non avevano assolutamente più nulla a che fare, hanno dovuto porsi il problema di che eredità lasciavano dietro di sé e davanti a sé. È un problema grosso, perché, ripeto, magari ne parliamo in un dibattito, a destra, a mio parere, che se ne dica e se ne scriva ancora poche settimane fa sul Manifesto, in un articolo per altri versi intelligente, ma per certi versi assolutamente, come sempre, bloccato, quando si parla di quel tipo di tema, su, come dire, posizioni statiche, che non colgono la dinamica di certi eventi, a destra quel tipo di esperienza non ha lasciato alcuna lezione diretta. Non è vero affatto che paradossalmente, come scriveva appunto una redattrice del Manifesto, dopo le polemiche sulle posizioni di Fini, di Alemanno, di questo, di quello, di La Russa e così via, in realtà la nuova destra ha celebrato i suoi successi proprio dopo che i suoi esponenti ne erano usciti o avevano avuto, eccetera. Perché l'incontro con la modernità di Alleanza Nazionale non ha niente a che vedere con quello che era stato prospettato dalla nuova destra, che, per dirla in termini grossolani, qui vi prego in ginocchio di scusarmi, prevedeva un'uscita a sinistra e non a destra di quell'esperienza, cioè prevedeva, come dire, un incontro con filoni di pensiero e sensibilità che si erano espressi a sinistra e provavano un disagio nei confronti della sinistra, così come gli animatori di quell'esperienza provavano un disagio nei confronti della destra. L'idea era quella. Mentre era l'uscita, l'incontro con la modernità, se così lo vogliamo chiamare, di Alleanza Nazionale, è di tutt'altro segno, di segno conservatore, quindi è un'altra cosa, un conservatorismo sui generi, spero è così. Quindi adesso in realtà, volendo usare una sola formula, quell'eredità si è tradotta in appropriazioni manipolative di alcuni concetti. Punto. Punto. Non di più. A sinistra, ohimè, questo è un passaggio valutativo, mi permetto, vi è stata sottovalutazione da una parte, diffidenza dall'altra. E quindi il dialogo non ha avuto altro che sviluppi anche molto fecondi, ma interpersonali, che hanno prodotto frutti. C'è, per esempio, nel più bel libro che è stato scritto, a mio parere, e pubblicato sin qui, sull'esperienza della Nouvelle Droite di Alain de Benoist, che è il libro del sociologo e filosofo della politica francese Pierre-André Taillef. È notorio che in Francia si può essere sociologi e filosofi della politica al tempo stesso. Dio solo sa come, però lì si può. E quindi così viene definito, chiamiamolo così, il quale appunto ha pubblicato questo volume, pubblicato in Italia poi in traduzione da Vallecchi col titolo Sulla Nuova Destra, itinerario di un intellettuale atipico, che sarebbe Alain de Benoist, libro tuttora circolante. C'è una preparazione molto bella di Danilo Zolo, ad esempio, con il quale l'interlocuzione continua, ma come con lui, con molti altri, però è interpersonale, fra persone che si sono lasciate alle spalle una serie di esperienze, che sanno di avere molto in comune per certe cose, che ogni tanto si trovano, che scrivono qualcosa incrociandosi di qua e di là, negli atti di un convegno, qualche volta in una rivista, però niente di più. E se no, diffidenza, appunto, diffidenza per la solita questione da cui, francamente, l'Italia non si è ancora liberata, e la Francia manco meno, del da dove vieni, Se vieni da qualche parte c'è qualcosa in te che non funziona, che non va. C'è poco da fare. Reciprocamente. A lungo da sinistra verso chi veniva da destra. Adesso assolutamente in modo paritetico e sistematico. Per dirla come so che ha detto un mio influente, collega, tra i più stimati della mia facoltà, con un altro collega, nel momento in cui c'era un problema di un'elezione di presidente del corso di laurea, elezione che poi ho malauguratamente vinto, assumendomi questa pesante un resco reference, è vero, come giustamente comunque questo collega disse, se sì, tarchi, d'accordo sì, però quando uno viene da certe esperienze, qualcosa di cui diffidare c'è sempre, quindi questa è un po' la logica che continua a prevalere in taluni. E allora, se come ha scritto un intellettuale a tutti carati antifascista, di una sinistra sui generis, molto interessante, francese, Jean-Yves Camus, la nuova destra è stata, secondo lui, una scuola di pensiero, una vera scuola di pensiero europea, il problema è a chi ha insegnato e che cosa hanno capito eventualmente quelli che sono stati nelle classi in cui ha insegnato. Devo sinceramente dire che io una risposta per il momento chiara nella mente non ce l'ho. Penso invece, conclusivamente, che l'esperienza nuova destra abbia riproposto un dilemma tipico del XX secolo, il dilemma delle cosiddette terze vie, di cui c'è stata gran produzione tra fine 800 e fine 900, perché poi si è molto parlato, e anche bene, anche in maniera interessante, e anche a sinistra l'ho fatto, ad esempio sono Gian Pasquale Santomassimo di recente, eccetera, del corporativismo come terza via, Osternella indagato su alcuni altri filoni, eccetera, ma in realtà di terze vie ne sono state tante, personalismo comunitario di Mounier, ci sono state forme, diciamo, spurie di socialismo, di liberalismo, eccetera, che hanno cercato di uscire da questa antitesi drastica di un certo tipo di destra e un certo tipo di sinistra, ma sono tutte rimaste sospese a mezz'aria e ovviamente le ragioni ci possono essere. Di fronte a questa sospensione, i due pericoli a cui si espone l'eredità cosiddetta della nuova destra sono una utilizzazione puramente opportunistica, appunto riprendere dei pezzetti di qualche formulazione per tamponare delle falle di visibilità intellettuale di qua o di là, e io mi sono ferocemente battuto lo scorso anno contro un tentativo che ha avuto echi su Repubblica, sul Corriere della Sera, varie parti, di alcuni esponenti di Alleanza Nazionale, di alcuni fiancheggiatori intellettuali di Alleanza Nazionale che avevano avuto ampio commercio con la nuova destra 20 anni fa, di far questo nei cosiddetti forum tematici della Fondazione Fare Futuro legata a Gianfranco Fini, che è del tutto lecito per loro, salvo che ricostruire una genealogia immaginaria della nuova destra ad uso e consumo di queste cose ovviamente a me ripugna, oppure scadere nel messianismo, in un messianismo intellettualistico, beh, noi abbiamo già dato, abbiamo prodotto, abbiamo fecondato il terreno, adesso è l'inverno, è un lungo inverno, e c'è il gelo, ma sotto sotto però il seme è rimasto, un giorno butterà qualcosa, bene? Se butterà, io spero di esserci ancora e di vederlo perlomeno raccogliere poi come frutto da altri, però, insomma, come dire, la misura delle ambizioni umane spesso non consente di accontentarsi di questo, insomma, bisogna fare necessità virtù. Grazie.